Amici di Radio Svat, bentornati. Oggi inauguriamo una nuova rubrica, Ciclismo Underground, e come primo personaggio abbiamo qua Marcivalo.
Pazzesco, ragazzi, ciao a tutti.
Allora, sarà una rubrica che non sappiamo neanche noi dove ci porterà, però vogliamo farla per intervistare un po' di personaggi che conosciamo nel mondo amatoriale o nel mondo semiprofessionistico, professionistico, comunque dei personaggi non noti al grande pubblico, ma che hanno delle belle storie e hanno un'influenza sul pubblico e sono particolari. Tra questi ci sarà anche Palva. Palva, preparati, perché secondo me ci regalerai grandi perle. In ogni caso, Marci, grazie per oggi per avermi aperto in due, innanzitutto. Non diciamo l'età, ma comunque, ragazzi, questo atleta, perché io lo voglio chiamare atleta, perché veramente ha una costanza, una voglia di pedalare, una passione per questo sport che non vedi neanche nei ventenni ogni tanto. E come Svat lo ringraziamo. Marci, voglio chiederti un po' di cose, che qualcosa so già, il nostro pubblico magari non le sa. Innanzitutto, quando inizi a pedalare?
Allora, qui si parla di preistoria, no? No, dai, allora, pedalare nel vero senso della parola, cioè in modo serio, l'ho fatto, e qui devo tornare un po' indietro con la mia storia agonistica sportiva, l'ho fatto dopo che mi sono fatto male nel canottaggio. Io facevo canottaggio precedentemente come sport, ho fatto agonismo di canottaggio da ragazzo a Genova, io sono nato a Genova. Mia mamma non voleva farmi fare il calcio perché mi facevo male, non voleva farmi fare tennis perché ci si sviluppa solo un braccio.
Bellissimo.
Sai queste idee che hanno le
queste
mamme?
Credenze.
Esatto, e quindi mi ha detto: ti porto a far canottaggio. Amore a prima vista, perché poi vabbè, essendo di Genova il mare ce l'ho dentro, l'acqua e il mare, e quindi niente, ho iniziato a far canottaggio da ragazzo, poi vicissitudini, militare, lavoro, mi ha portato un po', diciamo, via da quello che era l'ambiente sportivo e agonistico, se non che a un certo momento ho deciso di iniziare ad allenarmi seriamente. Ho ripreso quindi con lo sport che appunto sapevo fare, che facevo meglio, che era il canottaggio, e da lì sono partito a, diciamo, a organizzarmi una carriera, diciamo, post giovanile, chiamiamola così, dove però avevo forse più testa di quando ero ragazzo e quindi riuscivo anche ad allenarmi meglio. Ho iniziato di nuovo quindi col canottaggio a Milano. Ho chiesto a Milano a qualcuno se ci si poteva allenare in barca e mi hanno segnalato, appunto, prima mi hanno segnalato i club che sono sul Naviglio, quindi Canottieri Milano e Canottieri Olona. Sono andato a vedere, ma non mi convinceva il fatto di allenarmi in quel corridoio d'acqua che è il Naviglio, era troppo stretto, io ho bisogno di spazi. E quindi mi hanno detto: ma perché non vai all'Idroscalo? Sono andato all'Idroscalo, ho visto l'Idroscalo, mi sono innamorato e ho fatto anni lì all'Idroscalo, dove ho corso per l'Idroscalo Club. Ho partecipato a due mondiali master, ne ho vinti due, uno col singolo, uno col quattro. E poi cosa è successo? Nel 2015, purtroppo, dopo una gara invernale a Torino con l'otto, un mio compagno si era fatto male durante l'inverno, quindi mi hanno sostituito nell'otto, nella barca da otto come equipaggio, cioè con otto persone, si rema uno a destra e uno a sinistra, per farla breve. Io ho sempre remato a destra, quell'anno lì mi ha messo a sinistra, ho fatto 3 mesi a sinistra, ho iniziato a sentire la schiena scricchiolare, finché poi a Torino...
Doveva fermarti tua madre e dire: non puoi fare uno sport dove lavori esatto, solo a sinistra.
Esatto, e quindi niente, lì ho tenuto duro perché se no non riuscivamo a fare la gara. Siamo andati a Torino, la gara si chiama Inverno sul Po e si svolge a febbraio con praticamente da 0 a 5 gradi. Siamo entrati in acqua col ghiaccio e abbiamo fatto questi 6 chilometri, ho tenuto i denti stretti, ma alla fine mi hanno dovuto tirare giù dalla barca perché non riuscivo ad alzarmi dal male alla schiena. Ho avuto problemi di protusioni erniali, quelle cose lì, mi hanno tenuto in ballo praticamente 8 mesi. E da lì la bicicletta, quindi torniamo alla bicicletta a bomba, che usavo solamente una volta a settimana per allenarmi come fiato e gambe, per diciamo tutto in funzione del canottaggio, è diventata un po' la mia nuova compagna di viaggio, perché in bici incredibilmente non mi dava fastidio la schiena, quindi ho iniziato a nuotare e a fare bici. Quindi a quel punto correvo abbastanza bene, mi sono fatto 2 triathlon, ho provato il triathlon ma non mi piaceva perché facevo 3 sport, fare 3 sport bisogna allenarsi parecchio, nel senso suddividere il tempo in 3 parti, e quindi non mi dava soddisfazione, non riuscivo ad applicarmi come volevo in ogni sport, dovevo suddividerli, era troppo dispersivo. La bici diciamo che è iniziata a diventare come una droga e da lì poi è partito tutto, quindi dal 2015 ho iniziato ad allenarmi bene, poi dopo ho preso il preparatore, poi dopo ho iniziato a fare gare, poi avevo una squadretta dell'Odigiano con cui ho iniziato a fare le prime gare, ma ero sempre solo perché poca gente andava a fare le gare con me. E poi vabbè, lì poi adesso poi racconteremo se vuoi come è stato.
No, mi spiazza questa cosa che hai fatto 2 gare di triathlon. Quali, sì, tra l'altro?
Idroscalo lì.
Pazzesco.
Sì. Sono andato anche bene partendo ultimo, ovviamente, però mi sono divertito molto.
No, che scopro comunque già nel canottaggio, che hai fatto i mondiali master vincendoli, tra l'altro hai detto, comunque una carica agonistica l'hai sempre avuta.
Sempre. Tutto quello sport che ho fatto l'ho sempre fatto
avanti.
Sì, per far gare, da ragazzo facevo pallavolo e facevo i campionati, quelle cose lì, sai, però eri ragazzino, cioè comunque, però ho sempre avuto
e questa. La tua prima gran fondo, la tua prima gara di bici?
La mia prima gara di bici, penso, sai che adesso mi metto in crisi, però penso che fosse una in Liguria, mi pare che fossimo andati tipo l'Aigueglia, una cosa così, sì, l'Aigueglia.
E adesso voglio sapere com'eri, com'era il tuo look, com'era il tuo stile?
Assurdo,
che pensieri avevi il primo marcivalo in bici?
Allora, innanzitutto prima bici presa, senza saper misure né niente, sbaglio misure totalmente. Vabbè, la prima bici me l'ha regalata la mia moglie, sbagliando completa per un compleanno, dandomi una Canon del 60 di misura, cioè una roba assurda, che però mi ha accompagnato per parecchio tempo, una in alluminio che ho ancora, la tengo proprio per
la CAD?
Sì, con
che
la, ragazzi, con la tripla.
No,
guarda, ce l'ho.
Ma che anno era più o meno? 2000?
No, secondo me prima.
Ah, ok, sì, ok, sì. Allora ci può stare.
Tripla,
dai.
E dietro mi pare 9 rapporti, sì. Probabile, sì.
Forse erano già tanti. Per
forse 8, forse, non lo so. Comunque una pannolata assurda, però sono affezionato, è bellissima, è nera, però una misura assurda, cioè anche adesso rivederla è impossibile pedalarci. Poi dopo invece, quando ho iniziato a fare un po' sul serio, mi sono preso una Spessi, però lì ho preso una 56. Io ho una 58, diciamo, sono abbastanza alto. E però con quella 56 ho iniziato a pedalare in modo, tra virgolette, serio. Mi sono divertito, però come ho ammesso al Tour de Svat, qualche pazzo dei miei amici di squadra è andato a cercare questa, diciamo, testimonianza fotografica. Ho iniziato come tutti iniziamo, penso, in modo super panno, cioè ero vestito veramente, se vado a vedere le fotografie delle prime uscite in bici, veramente non mi vergogno di questa cosa, perché comunque è un'evoluzione,
tutti siamo passati
tutti,
da quella,
cioè, ma diciamo che si parte tutti pannolati,
devi partire così, secondo me,
esatto, ci si evolve, no, come una, se qualcuno vuole, ovviamente, poi, cioè, nel senso, io questo è,
se qualcuno lo capisce,
se qualcuno lo capisce. Io comunque diciamo che ho sempre avuto un po' questo gusto e questa attenzione per tutto quello che è cioè cose tecniche, cose che mi possano dare, diciamo, qualche vantaggio, anche se magari illusorio. E quindi niente, ho iniziato da pannolanza assurda, vi ripeto, ho ammesso di avere una fotografia con un completo Mapei totale lungo.
Però posso, cioè, non so quanto sia pannolata una cosa, cioè, alla fine è stata la squadra più forte di tutti i tempi.
Sì, però se vedi quella...
Sì, dopo vedersi in quella...
Non puoi.
Promettici che la pubblicherai sui tuoi social.
Guarda che proprio...
Potresti fare un... Anzi, guarda, quando la usiamo come cover di questa puntata.
Ci sto, ottimo, ci sto. No, ammetto la mia...
Ma una domanda, usavi il body a canottaggio?
Sì, body.
Quindi era già buddismo.
Buddismo assoluto, però il body da canottaggio è fatto in modo diverso, non ha il fondello ovviamente, è solamente in licra e ha la canottiera sopra, perché canottaggio, canottiera.
Che abbiamo visto in qualche storia quando vai ancora in palestra e lo usi.
Sì, qualche slabbra, qualche slabbratura, robe di 20 anni fa. Tra l'altro sfoggiavo un petto e delle braccia notevoli, cosa che adesso mia moglie mi rinfaccia, mi dice: Madonna, ma sei un petto di pollo con sto sport dell'accidente.
Però posso dirti, anche le coincidenze qua, il DS era anche lui, arriva anche lui dal canottaggio, e anche lui adesso ha le braccine.
Sì, perché...
Ma siccome le ha sempre avute, una critica
ma il DS, però col DS ci capiamo, perché il DS ne capisce di canottaggio, poi ha amici... canottieri pro che sono stati
José,
sì, comunque lì sul lago di Como è una fucina di talenti e quindi sì, canottaggio ci accomuna anche in quello. Infatti ci sono stati dei video che ha messo su, delle storie video d'inverno quando si allena sul remo ergometro, che è il simulatore di voga, diciamo un po' i rulli del
canottaggio.
Esatto, i rulli del canottaggio. E metteva fuori i tempi, perché anche lì c'è tutto un visore che ti dà la velocità e i tempi, quindi faceva buoni risultati anche il DS, bel vitellone.
Passiamo, dopo parliamo del tuo miglioramento in bici, ma quanto ti ha dato di base il canottaggio secondo te? Cioè, quanto ti porti ancora del canottaggio nelle tue uscite?
Sì, assurdo, guarda, lo dico sempre a chi mi dice ma è un buon motore. Il canottaggio secondo me è stato veramente la base. Io quando ho smesso di fare canottaggio e ho iniziato a fare bicicletta, sono partito praticamente, se uno parte da zero, io sono partito da, su una scala da 0 a 10, sono partito da 7. Perché ho dovuto affinare la tecnica, imparare ad andare, cioè come tutti, nel senso imparare a usare la bici, nel senso che devi capire come gestirla in discesa, come gestirla in salita, come farla, come utilizzarla al meglio. Però il motore, cioè diciamo il VO2 Max che il canottaggio ti dà, è pari, se non forse, vi assicuro, per gli allenamenti di canottaggio, forse anche superiore a quello del ciclismo.
Perché usi sia gambe che braccia, giusto?
Gambe e braccia, ma i 2000 metri della gara del canottaggio, che possono sembrare pochi per un ciclista che dice ma io faccio 200 km, i 2 km della gara di canottaggio sono devastanti.
In minuti quanto potrebbe essere più o meno?
Allora, in minuti un buon amatore dovrebbe stare sotto i 7 minuti, cioè
un'aperta su uno strappo, diciamo.
Tutta un'aperta totale. Poi ora non stiamo entrando nei dettagli, però la suddivide in 500 metri, 500, perché i primi 500 sono la partenza, poi c'è quando prendi il passo della gara e poi gli ultimi 500 dove c'è la chiusura, dove aprire tutto quello che hai. E quello, ma soprattutto gli allenamenti che portano ad raggiungere un buon livello di canottaggio, ti finiscono. Poi ho avuto un allenatore veramente simpaticissimo, con cui mi vedo ancora adesso, che mi ha veramente portato al massimo.
E per dare dei numeri, tu sai che VO2 Max hai, e adesso parliamo, che FTP hai adesso? E più o meno che FTP pensi di aver avuto all'inizio, se avevi il power meter, o comunque come si è evoluto il tuo allenamento nel corso degli anni?
Allora, il VO2 Max non te lo sto a dire, perché ti direi una sciocchezza, nel senso che non lo guardo più di troppo. Quello che guardo invece è l'FTP, sì, perché ho fatto prendendo dei preparatori da un po' di anni, avendo i preparatori faccio queste prove, diciamo, dove ti serve capire più che altro per poi gestire le tue tabelle il valore di FTP. E devo essere sincero, nell'ultimo anno, anno e mezzo, da quando Gaffuri mi ha preso sotto la sua ala, sono veramente venuto fuori in maniera decisa. Cioè, quello che avevo prima, cioè quello che ho adesso, che è tipo 3,30 come FTP, e i valori che riesco a tenere in questo momento con i lavori che mi sta dando lui, che sto facendo da un anno a questa parte, non l'ho mai raggiunti. Cioè, diciamo, prima pensavo di non riuscire nemmeno ad averli, e in verità poi vabbè, c'è anche un po' il fatto che a me piace proprio allenarmi, piace sentire la fatica, piace arrivare devastato alla fine della giornata.
No, ma per uno che non ti conosce, cioè che comunque ti segue sui social, cioè, Marci, penso che non lo so, ma secondo me non hai mai saltato una tabella.
Mai.
Pazzesco, cioè, secondo me neanche i pro fanno. Neanche i pro lo fanno.
Io una cosa che veramente proprio godo a fare è completare l'allenamento. Cioè, se
ti fermo un secondo, ti dico, l'unico pro che ho sentito dire questa cosa, l'ho visto in un podcast, Jay Vine ha detto: io godo quando su Training Peaks vedo il verde allenamento completato. Esatto. E tu sei come
Deve
Jay Vine,
tutto verde o al massimo rosso, perché dice no, cos'è il colore quello che dà più allenamento. Però sì, la cosa che proprio mi piace fare è partire in, tra virgolette, impaurito e timoroso di non riuscire a farlo, e alla fine, quando invece riesco a portarlo a termine nella maniera giusta e riesco a disegnare quei grafici porno che vengono fuori su Strava, è proprio il massimo.
E credo che anche Gaffu sia contento comunque di avere un atleta,
ma sì,
come
dai,
te.
Ci si diverte.
Ma sei sempre, cioè, da quando hai iniziato ad andare in bici, hai subito fatto con preparatori? O...
Allora, io facevo già anche nel canottaggio tabelle. Quando ho iniziato ad andare in bici non l'ho fatta subito, perché ho iniziato ad andare in bici per divertimento, tra virgolette, ma anche adesso è divertimento, però non pensando all'agonismo. Poi quando ho iniziato a fare agonismo ho cercato un preparatore che è diverso da quello che ho adesso, appunto, che è il Gaffu, e il primo l'ho tenuto un anno, poi ho fatto 3 anni con un altro e adesso poi sono con lui.
Cioè, una cosa pazzesca tua è che comunque sei metodico così, poi se vedi su Instagram sembra che sei in giro a pascolare, a fare le foto agli altri, invece no, perché ad esempio oggi, cioè, tu sei riuscito a pedalare con me e a fare i tuoi lavori, cioè una cosa che non fa nessuno, cioè, sì. Uno quando fa i lavori dice esco a fare lavori, devo essere da solo, che secondo me ci sta ogni tanto, cioè chiariamola questa cosa, secondo me bisogna chiarirla, perché è bello uscire in gruppo, ma ogni tanto è bello uscire da soli per sentire,
sì, io
sentirsi
amo,
da soli.
Io amo uscire da solo, devo essere sincero, ma non perché non mi piace la compagnia, anzi, lo sai, io sono uno proprio di compagnia, certo. E mi diverto un mondo con uscire con altra gente, però anche lì, se parliamo di godimento, cioè uscire da soli, anche sul naviglio, ma farti i tuoi lavori, 3 ore, metterti lì e fare la tua Z2, fare, cioè robe da nerd, no? Capito? Però stare lì col tuo computerino e farti i tuoi lavori è per me è il massimo. E poi, come dici tu, c'è il momento in cui vai al bar e fai le storie, che poi le
sì,
storie...
al bar, cioè, quando si fanno i giri svat, si fa tu, cioè, si sì, va al bar alla fine,
sì, però,
al bar, sono delle gran fondo.
Esatto, anche oggi abbiamo dato, diciamo.
Sì, o comunque al Tour de Svat, cioè, si apre sempre, o quando abbiamo fatto i testonno vari. E, no, volevo tornare un attimo sul fatto del bike porn, della pannolanza iniziale, cioè comunque il ciclismo era pannolato in un certo senso, cioè magari i vari i campioni top level li vedevi ed erano tutti super stilosi, però diciamo che ci sono tante cose che se le riguardi indietro adesso dici ma come facevano ad andare in giro così professionisti, cioè le maglie larghe,
sì,
le maniche
però,
cortissime.
Sì, però Carlo, c'era, secondo me il bike porn esiste da sempre, perché anche,
sì,
cioè, sono epoche, no? Anche per dire, non so, vedere quegli occhiali di una volta, oppure vedere il campione col cappellino, che adesso tu dici però non è panno, cioè quando tu sei pro non sei panno, dai.
Ci sono dei documentari, dei video dove sono rimasto basito nel vedere anni 60, ciclismo anni 60, gente che arriva in partenza col pettine e si pettina prima di partire.
Ma quello è pornografia.
E cioè, quindi il bike porn è sempre esistito, ma quello che dico io è pochi sanno fare bike porn.
Bravo.
Pochissimi.
Aspetta, perché il bike porn è sempre esistito, ma c'è chi è porno di natura e chi non lo sarà mai. Cioè, come...
E quello che diciamo, cioè adesso puoi comprarti l'SL8, puoi
bravo.
Comprarti il casco, ma se non hai la panache...
Bravo, bravo. Cioè, devi, secondo me è quello che fa la differenza. Poi, ovviamente... uno può avvicinarsi a tutto quello,
certo.
Però c'è gente, non faccio nomi, che però anche se esce con la canottiera è porno, cioè
sì,
nel senso che
il tuo devi avere,
cioè sì.
Se tu ad esempio prendi Geraint Thomas che ha un occhiale che starebbe male a chiunque,
ma bravo,
però lo porta lui, dici,
ma come nel rock, nel rock ci sono delle star del rock che sono dei nerd totali, ma sono dei fighi della Madonna, perché prendono la chitarra e ti ammazzeresti per andarli a vedere, perché cioè è proprio quello che dici, la panace, cioè la figaggine, chiamiamola come, non
sì,
so come
secondo chiamare. Me l'essere, cioè li vedi e dici questo è a suo agio nel,
e sono
nel, in quello che sta facendo,
e sono i nostri fari, cioè
sono
noi dobbiamo...
i nostri fari. E per dirti, cioè io sono qua che magari mi immagino i body, penso come cioè, perché è bello anche sentirti bene quando fai sport,
ovvio,
cioè secondo me tutti lo pensano, anche i grandi campioni. Guardate che i grandi campioni, se vedete Philipsen, le scene quando pulisce le scarpe,
bravo,
o Jakobsen,
pannetto.
Il pannetto, mi hanno detto Van Der Poel si pulisce le scarpe
sì,
da
sì,
solo.
Sì.
Guardate che sono fissati anche loro,
visto,
sulla calza.
Ho visto Remco nell'ultimo video di YouTube che ha fatto uscire adesso, che c'aveva il pannetto e puliva le scarpe.
Cioè, sono cioè, dei malati mentali anche
sì,
loro
sì,
su queste
assurdo.
Cose. E perché hai bisogno di essere a tuo agio in quello che stai facendo, e vedere la manica magari 2 centimetri troppo corta o una roba fuori asse, magari il Garmin
sì,
storto,
sì, sì.
Cioè
no,
sono piccole cose che ti mandano fuori
sì,
di testa.
Sì, ovviamente uno può dire ma questi sono pazzi, a me non me ne frega niente, perché c'è gente, diciamo le persone sono tutte diverse ovviamente, non è che noi diciamo che debba essere la regola questa.
Ovvio, ovvio.
Però è quello che a noi piace ed è quello che, a cui noi ci diciamo ci facciamo riferimento, ecco, come una frase che non so chi l'ha tirata fuori, ma comunque la dite spesso anche voi in chat, così, che ricordatevi quando uscite in bici è come se uscite col vestito della festa,
sì.
Cioè,
sì, 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 sì.
Non uscite da straccioni, quando andate a una festa o un matrimonio o in chiesa vi vestite bene, cioè quello, devi vestirti. Vabbè, ti ripeto, è un'idea che abbiamo noi, adesso magari tanti potrebbero dire che
no,
cazzo
che a me dà fastidio, perché si cade in questi discorsi. Poi c'è chi dice ma cosa conta la calza, se è bianca, colorata o no, se è corta, se è alta, contano le gambe.
Ma, sì.
Ma è un discorso che sì,
va,
ok,
va bene,
lo sappiamo anche noi che contano,
certo,
le gambe,
però... non lo so,
però se andate a vedervi, però c'è sempre un però andate a vedervi quei filmati degli anni 60, perché si dice sempre ma anni fa figurati se pensavano al look. Non è vero,
non è vero.
Guardatevi la storia di Hugo Coblet, guardatevi tutti quei personaggi lì,
Cipollini
anche, Cipollini
paura, cioè
mostruosi, perché volevano primo crearsi un'immagine loro, stare bene con quello che facevano, ed è quello che proviamo a imitare, e secondo me ci viene malissimo sempre.
Comunque sì, certo. Comunque ci sono anche dei video di tappe che ho visto ultimamente, tipo qualche tempo fa, Madonna, di questi sudamericani con queste scodelle in testa e i primi caschi, cioè da morire, da ridere,
sì.
Veramente, c'era della roba in giro veramente assurda.
Ma no, ma per dirti il pirata che andava con quella bandana, se mettessimo noi la bandana,
anzi, la bandana è panno,
sì.
È solo ma il pirata era porno,
sì,
cioè
esatto,
il pirata
esatto,
era porno,
esatto.
Cioè soprattutto quando la levava e partiva, cioè capito, cioè era... Però adesso...
O Fignon con quegli occhiali da vista,
bravo.
Cioè...
No, assurdo, con quei capelli, cioè...
Una cosa del ciclismo vintage che secondo me manca un po' nel ciclismo moderno è che tu li vedevi coi capelli, era completamente diverso.
Sì, sì, avevano le capelli...
Cioè avevano un altro...
Sì, sì,
ti davano un altro fascino, secondo
sì,
me.
Sì, sì, e sicuramente, comunque sì... Ripeto, probabilmente sono delle idee che non,
magari non sono, molta gente non è d'accordo, comunque gente dice per me sono tutte cose che non hanno senso, però per me oltre il motore, lo stile, dai.
Ti faccio questa domanda: qual è la cosa che ti dà più fastidio al mattino quando ti vesti? Cioè, qual è la cosa
che
stai
ultimamente lì? La cosa che mi dà più fastidio ultimamente è il caldo che c'è stato, che i bib non salgono un cavolo.
Borotalco, cioè, bisogna mettere.
Il bib da mettere sudati per il caldo è veramente una roba assurda. E poi il body, figurati. Il body ancora infilarlo dentro così. Cioè.
La cosa più difficile è arrivare alle gare, che arrivi lì con la macchina sudato.
Bravo.
Devi metterti il body da sudato. Assurdo. In casa è già più
e
facile.
E poi, ragazzi, la calza. Cioè
la calza è la roba peggiore.
La forse, calza, sì. Allora, prima con la riga dietro da mettere bella precisa, stare ore, adesso qui bassi in segna, ore vicino allo specchio, vedere che fosse dritta, e adesso col logo, con tutte quelle cose lì, che sia nel posto giusto, casche, le calze quelle arrotolate che girano sulla caviglia, bisogna stare attenti.
La calza è veramente...
Sì, calza fa tanto.
Tu comunque hai un polpaccio perfetto per le calze...
Però sì, la calza
hai meno problemi rispetto a noi, che abbiamo
sì,
le leve corte,
magari sì, io ce l'ho più filiforme,
tozzi,
sì,
esatto. E invece qual è, cioè, ora, come ti senti in bici? Cosa sappiamo che sei in procinto per cambiare mezzo prima di tutto,
vabbè, quindi... ora vediamo,
quindi la gente sta aspettando, però cos'è che, cioè, nel senso, da quando sei partito?
Io vorrei levare tutti gli spacer, vorrei mettere il manubrio...
Cioè, qual è stato il più grande cambiamento che, se ti guardi indietro, dici perché non ci ho pensato prima?
Allora, vabbè, ci sarebbe quello... Parliamo di marche?
Ma sì,
vabbè,
sì,
ci
no?
Sarebbe il discorso SRAM Shimano.
vabbè, quello...
Che allora... scusate, sono stato... Sono... un grande appassionato SRAM, sono stato un grande appassionato SRAM, però penso che se dovessi cambiare mezzo passerei alla concorrenza, ecco, quello forse adesso
potrebbe essere un cambiamento radicale.
Forse,
perché allora SRAM è, siccome è bello per alcuni versi, non mi piacciono le leve di SRAM, però ha delle cose belle. Però, ad essere sincero, dopo 2G l'ho avuto e volevo lanciare nel lago. Cioè, avevo il 48.
Io mi ricordo,
il 48 avevo su.
Io mi ricordo che hai messo lo SRAM passata una settimana fa. Ragazzi, sto ve lo vendo. Chi è che lo vuole?
L'ha comprato Palva.
Se no lo butto nel naviglio. Assurdo. Sì, no. Allora, io ho il Durace sul il vecchio modello, il Durace sulla planata e... Cioè, non sbaglia un corpo. Cioè, non sbaglio.
Ma appunto
ancora.
Parliamo di questa planata, come ti è venuta l'idea, e parlaci delle Marsi Velo.
Allora, lì è veramente stata una roba veramente assurda, cioè mi sono veramente divertito. Allora, tutto è nato, vabbè, forse l'avete letto sul post che ho fatto quando ho pubblicato la planata la prima volta. Comunque tutto è nato alla Roubaix, quando siamo andati via durante il Covid, non la Roubaix, la gara dei pro, ma siamo andati a fare un camp tra il Belgio e la Francia, dove abbiamo ripercorso gli ultimi chilometri della Roubaix e del Fiandre. E siamo andati via in furgone, quindi ci siamo fatti sta vascata pazzesca, e il ritorno di notte, furgonati con sei elementi che adesso, vabbè, tra Dal Palva, adesso non mi ricordo chi era,
il doc,
cioè tutta gente fulminata, ovviamente non si dorme,
il Plaza,
esatto, non si è dormito un minuto, e si è sparato una
avevamo
serie.
Le radio tra,
bravo,
un pulmino e l'altro,
sì. Madonna che bello, avevamo le radio da un pulmino all'altro e parlavamo praticamente tutti quanti insieme, i ragazzi della trasferta, che eravamo, non so, una dozzina, 15,
eravamo un 15 ragazzi, sì.
Sì, è stata veramente una bella trasferta. E niente, venendo in giù si diceva, ma no, come chiameresti delle biciclette così, e tra una cosa e l'altra si è iniziata a dire, io che facessi delle bici mie, le chiamerei la planata, quella da sparo, cos'è che mi avevo detto? La planata, la fangosa, quella
da gravel.
Quella da gravel e cos'era quella da... La piantata, quella da salita. E noi, ma che figata, no? Dovremmo farlo, madonna, registriamo i marchi, facciamo, non facciamo. E questa roba qui mi è rimasta in testa, vabbè, è finito il viaggio, siamo... abbiamo, diciamo, lasciato decantare un po' sta cosa qui, se non che io cercavo una nuova bici e ho trovato questa Scott Foil a prezzo stracciatissimo dalla vecchia Orica, perché conosco un meccanico che lavorava in Orica, e gli ho chiesto se aveva una bicicletta da darmi. Ho detto, guarda, se vuoi c'ho questa...
Una
Scott Foil Rim della vecchia Orica. Loro erano già diventati l'altra squadra, se non mi ricordo il nome.
Sì, erano già passati Jaico.
Bravo,
sì.
E mi ha detto, guarda, se vuoi c'ho, tira fuori sto scatolone, bici nuova di pacca, con tutto, gruppo, tutto nuovo. Mi dice, se vuoi sto prezzo, ma presa subito, nemmeno montata, preso telaio, portato alla Lumacolor e con, vabbè, ovviamente prima ho fatto il progetto, ho pensato ai colori, ho pensato a cosa fare, il logo l'avevo già pensato, ce l'avevo già lì in testa, la Marsivelo con il mio logo da mettere davanti e tutto, e quindi niente, ho fatto partire sta idea pazza e ho fatto la Marsivelo, la Planate. Da lì poi, vabbè, l'abbiamo presentata, ho fatto finta che fosse una bici in produzione, la gente mi scriveva come si fa a comprare, cioè è assurdo, e dicevo, no, stiamo organizzandoci, tutte queste cose qua, vabbè, è stato divertente. Se non che, qual è la cosa figa che poi non è venuta, adesso vi racconto sto retroscena, tipo l'anno scorso, forse l'anno scorso, il fine della stagione dell'anno scorso, Gaffuri, che aveva la Scott
l'Addict,
esatto, quella gialla,
quella che aveva nel team Mendrisio,
bravo, della Mendrisio, che tra l'altro l'aveva praticamente fatta cadere un sacco di, era caduto un po' di volte, quindi l'aveva rimessa a posto, c'erano pezze di carbonio sul telaio da tutte le parti, era, poi lui diciamo che non è proprio uno che tiene le bici,
poi comunque fa 30 ore a settimana,
sì, 30 ore, non dovrebbe tempo, cambiare né di pulirla né di cambiare pezzi,
dovrebbe cambiare catene ogni due settimane,
esatto. E quindi mi dice, io gli dico, senti, ma facciamo una cosa, dammela, te la metto a posto io, te la faccio Marsivelo e facciamo ti faccio firmare il contratto della Marsivelo, facciamo tutta questa roba qua, facciamo il video, mettiamo il video su Instagram, che tu che firmi il contratto e ti metto sotto contratto come Marsivelo. Era una cazzata, cioè una roba da fare per fare un po' di cinema. Prepariamo tutto, io prendo la bici, gliela faccio smontare, porto la bici in Lumacoro, la faccio fare su progetto, tra l'altro gli chiedo come vorresti farla, dimmi tu, dammi tu delle idee, mi dice, guarda, mi piacerebbe farla oro e nera e poi potremmo chiamarla, aiutami, come si chiama,
l'arte
quella giapponese, perché cosa è successo, praticamente la sua bicicletta era completamente appunto a pezzi, quindi lui dice, senti, ma sai cosa potremmo fare, potremmo chiamarla come l'arte che adottano i giapponesi
di ricomporre i cocci
dei vasi,
il kintsugi,
bravo, kintsugi, la chiamiamo così, kintsugi, e la rifacciamo tipo come se fosse appunto un vaso giapponese. Idea geniale, devo dire, veramente idea geniale. Quindi faccio il progetto, porto Lumacolor, facciamo fare la bici, montiamo la bici, mettiamo gruppo nuovo e tutto quanto. Facciamo sta bicicletta, due giorni prima che mi arrivasse la bicicletta che è finita, il Gaffu mi chiama e mi dice, senti Marci, devo dirti una roba, dimmi, purtroppo, o per fortuna, la Colnago mi dà la bicicletta. Io ho detto no, no, ero contentissimo e sono contentissimo del fatto che Colnago gli abbia dato la bici, però mi aveva rovinato la sorpresa, bastava solo una settimana dopo che noi facevamo sta pagliacciata, che però sarebbe diventata una roba figa, e poi lui si sarebbe preso la sua Colnago. Comunque, vabbè, la Kintsugi c'è, la Marsivelo c'è, quando la Colnago è dal meccanico lui usa quella. Tra l'altro gli ha fatto fare, ragazzi, c'ha il com sul bisbino.
Ah, com bisbino
con la Marsivelo. Quindi, vabbè.
E Non so se tu l'hai postata sul tuo profilo, penso sia sì. rivedibile sul tuo
sì,
profilo.
Sì, sì, sul mio profilo c'è e se si scorre un po' indietro si trova. Sì, sì, c'è.
Questo era il capitolo bike porn e tra l'altro prima ne parlavamo, probabilmente apriremo una rubrica bike porn, vedremo se mensile con due puntate, perché alla fine si può ad esempio parlare un'ora di corone, un'ora certo. di leve, un'ora certo. di manubri, quindi... Perché ne abbiamo bisogno di parlare, di sfogarsi sì, su queste cose.
Sì, sì, è a ruota libera.
A ruota libera.
Senza tipo di vincolo.
Esatto, senza marchette o quant'altro. Anche di campagnolo parleremo.
No, Toma, preparati.
A parte gli scherzi, adesso parliamo di un capitolo che siccome la gente si riconosce in te questo, e cioè come guida spirituale dei Manetta al momento.
Assurdo.
Cioè, assurdo. Una guida turistica, perché tu porti gente dello SVAT o altri a fare il giro con i Manetta.
Mi chiedono, senti, ma devo venire, devi dirmi quando
spiega,
posso venire.
Spiega brevemente sì. cos'è Manetta Milano, perché...
Certo, allora, Manetta Milano è un gruppo di persone, giovani e meno giovani, che è nato, penso... Adesso non voglio dire una sciocchezza, mi pare 30 anni fa, da un certo signor Sabato, si chiamava di cognome, che per la prima volta ha organizzato questo giro nelle campagne milanesi, partendo dalla Conca del Naviglio, radunando gli amici e man mano aumentando il gruppo, fino appunto ad essere riconosciuto come uno dei giri classici per chi voglia fare 2 ore di allenamento, chiamiamolo così, di pedalata al giorno, e sapendo che ogni giorno dell'anno, che piova o che nevichi, che ci sia il sole, che ci sia caldo o freddo, da lì si parte e da lì si arriva. Negli anni c'è stata un po' di evoluzione, soprattutto sul punto d'incontro, diciamo, di questo Manetta, che attualmente... allora, aspetta, prima devo fare un passo indietro. Durante gli anni si sono creati, si è un po' suddiviso anche il gruppo, nel senso che ci sono due tipi di gruppi, chiamato uno serie A e l'altro gruppo serie B, chiamiamolo Panno, chiamo io Panno per dire quello... Dove vado sempre io.
Sembra un film di Tarantino, cioè è una cosa pazzesca.
Sì, sì, il gruppo serie A è quello dove ci sono i ragazzi, diciamo, più giovani, under 23, gente junior, simena. Cioè gente simena di brutto. Edo Belt è il
faro.
Faro, bravo, del gruppo serie A. E si incontrano a mezzogiorno un quarto lì in Conca, rimasto l'appuntamento classico. Quelli invece del mattino, diciamo quello dove riesco ad andare io, più che altro anche per questioni di orario, che parte alle 11 da Mairano, è veramente un cinema.
Che non è che vanno piano.
No,
alla
no,
fine,
non vanno cioè... piano. Poi vabbè, dipende
è gente
dai
comunque dai 60 anni su?
Sì.
70?
Diciamo che c'è un po' di c'è un po' di tutto, perché alla fine lì, come dico sempre io, si radunano cassi integrati, tassisti, turnisti,
pensionati
e
nulla facenti,
gente a reddito di cittadinanza. Si radunano lì alle 11 e si parte, si fa il classico giro, si mena, non si mena, se c'è... Vabbè, poi adesso passiamo ai personaggi faro di questo gruppo, ci sono dei personaggi che sono sempre presenti, cioè io tutte le volte che vado immancabilmente so che li trovo, e sono Borracino, capo del Manetta praticamente, faro del Manetta delle 11, che gestisce un po' il gruppo, nel senso che dice quando va fatta la doppia, dice quando va, diciamo, se c'è la fuga che parte, allora dice quando scattare per andare a riprendere, si arriva fino alla volata dove succede di tutto. Diciamo che lui è un po' quello che tiene insieme le redini del gruppo. E poi vabbè, una serie di personaggi fantastici che chi mi segue su Instagram ben conosce, tipo Michele.
Io il primo giro Manetta che ho fatto ho preso un cazziatone da Michele Scarpe Lunghe, perché tipo ho strappato un po', volevo un po' aumentare.
Sei stato subito...
E mi fa, che cazzo allunghi? Ma proprio cattivo proprio.
Sì, sì, perché poi ovviamente io... diciamo istruisco sempre chi porto per la prima volta e dico senti fai una cosa stai un po' indietro stammi attaccato più che altro anche per capire dove va la strada perché ti do l'idea di dove giriamo perché ci sono rotonde semafori rossi un po' di tutto un po' da pirata come giro però la cosa veramente che bisogna un attimino capire venendo al manetta si capisce in 2, 3, 4 volte è quali sono un po' le dinamiche, no? Cioè dinamiche di gruppo, cioè quando bisogna girare, quando bisogna andarsene via, quando bisogna, cioè ci sono queste cose qui che se si sgarra ci sono i senatori che ti riportano all'ordine.
E poi c'è la volata finale.
Madonna, quella è
da galera.
Mi ricordo Timo. L'abbiamo portato una volta, Timo, e è uscito fuori matto da quella giornata lì, da quella mattinata lì. Innanzitutto a metà giro, dopo O0, adesso non mi ricordo mai come si chiama, comunque dove c'è il GPM, chiamiamolo così, che è uno strappo.
40 metri forse.
Sì, vabbè, sarà forse 100, dai. Si arriva sulla statale e lì sulla statale c'è proprio... un'entrata a T, no? Cioè dalla strada dove arriviamo noi arriviamo a T su una statale di grande percorrenza dove passa di tutto, macchine, camion, però abbastanza larga, quindi arrivandoci dritti e forte si può girando a destra stare attaccati alla corsia e si riesce bene o male anche se arrivano macchine a non disturbarle. Quella volta lì che c'era Timo siamo arrivati a tutta e non so, quelli davanti praticamente sono entrati dentro pieni nella strada quando arrivava un tir. Il tir che inizia di un polacco, è iniziato a suonare, cioè delle robe sono successe, Timo era devastato, dicendo, non è possibile, non si può venire qua, è pericolosissimo. In verità poi è tutto sotto controllo per chi il giro lo conosce,
sì,
per chi
chiaro,
uno
chiaro.
Che viene su. E poi vabbè, c'è la finale, alla finale c'è la volata dove ci si prepara. Lì si preparano i trenini dove tira chi sta davanti e fino ad arrivare al fatidico muro di mattoni dove si apre tutto e si fanno gli ultimi 200 metri sempre se si riesce ad arrivare vivi lì perché prima c'è l'uscita della tangenziale dove più volte ho visto robe che non voglio nemmeno raccontare per evitare di essere magari segnalato.
E poi reso conto sul gruppo WhatsApp.
Ovvio, di... ovvio. Ah, poi vabbè, ovviamente chi vince alza le mani al cielo, perché
pazzesco,
ovvio. Cioè, e vi racconto.
E loro dà fastidio se arriviamo noi giovani ogni tanto.
Dà un po' fastidio perché rovini un po' tutte
le dinamiche di corsa.
Bravo.
Quindi se andate e avete sotto i 30 anni... cercate di non farla volata, lasciatela
sì,
a
quel
loro.
Gruppo, cioè andate in quello di mezzogiorno.
Esatto, esatto,
quello
esatto.
Di mezzogiorno potete fare quello che volete, nel senso fare quello che volete, no, però comunque ci sono persone che vanno decisamente più veloci. Questo gruppo qui dovete lasciarli divertire e godervi lo spettacolo. Tanto più che, ti dico, c'è un personaggio, che non sto a fare il nome, che ha un quaderno a casa dove si segna
boh.
Il risultato di ogni giorno, se è arrivato primo, secondo, terzo, tutto.
Bellissimo.
Il quadernino con la quadretti, sai?
Bellissimo. E magari lo fa vedere alla moglie.
Quello no, però... Adesso poi, vabbè, gli è stato insegnato come usare WhatsApp, perché sai, certe persone ancora non erano così esperte.
Secondo me puoi citarlo, tanto non penso mai ascolti un podcast.
Non lo so, ma comunque magari Michele, grande Michele, che io adoro, che alla fine di ogni tappa adesso fa il resoconto sul
bellissimo.
WhatsApp e dice come è andata la tappa del giorno. Se ha vinto si fa una bottiglia di rosso, vi dico questo.
Cioè, comunque è una cosa sentita perché da quello che ci racconti che sei nel gruppo ci sono tante polemiche.
Assurde, ma una volta sono venuti quasi alle mani, cioè sono dovuto andare a far da pacere.
Racconta quella della bici elettrica.
Esatto, quella. Allora, c'è un nostro amico sempre appunto del Manetta che praticamente è... ha avuto dei problemi, un po' non ha pedalato negli ultimi mesi, anni forse, ed è tornato, diciamo, accompagnato da una bici elettrica, una mountain bike, sbloccata.
Che magicamente va anche a 50
anni. Va anche a 50 e più allora. Il nostro amico Ercole, che anche lui...
Vabbè, che ci sta, nel senso...
Adoro, assolutamente. L'unica cosa è che quel giorno... stimolato da un altro degli amici del Manetta, Dario, stimolato da Dario, si mette a menare e a tirare praticamente nel rettilineo a metà del giro e portando tutti al gancio, tutti i personaggi che prima vi ho descritto, ma ha fatto una menata veramente tosta. E c'è stata una polemica pazzesca su WhatsApp il pomeriggio, perché hanno iniziato a dire che non deve venire, che con l'elettrica se vuole venire deve stare dietro, non deve venire davanti perché sennò è inutile, si rovina tutto quello che è lo spirito del gruppo, del giro, tutte queste cose qua. Però poi dopo sono arrivate parole pesanti e lì sono iniziati a mandarsi a quel paese su WhatsApp, tanto che si sono andati appuntamento... per risolverla di persona. A quel punto ho detto no, devo andare a fare la storia per vedere cosa succede, perché lì se scatta la risa almeno gli do una calmata. E quindi niente, si sono incontrati, ho fatto anche una storia per chi mi segue, ricordo che sono stato, diciamo, cioè si sono divertiti anche della cosa, perché poi alla fine tutto si è risolto con una stretta di mano da
amici, si sono chiariti,
sì dai. Poi adesso comunque lui viene, quello con l'elettrica, viene sempre con la muscolare, che tra l'altro è uno fortissimo, cioè solo che ha avuto un periodo in cui non pedalava,
ci sta.
Per riprendere ha preso quella, però è una persona che faceva gare con Boracino.
Comunque io chiederei il capitolo Manetta, dicendo che i Manetta non esistono, non abbiamo niente, cioè non abbiamo raccontato nulla.
Nulla. Manetta non esiste.
Non esisto, non so cosa abbiamo parlato, cioè esatto. Non abbiamo parlato di
questo
niente.
Questo messaggio comparirà appena pubblicato il post.
Parlando di gare, qual è la tua corsa preferita amatoriale? Qual è quella che ti è piaciuta di più, che a livello proprio di percorso e di agonismo?
Allora... strade bianche, assurda, cioè strade bianche bella per mille ragioni, percorso splendido, Toscana fantastica, poi andiamo con tutta la squadra, quindi
si vedono i pro il giorno prima,
si fa il corner, il svat corner sulle tolfe, cioè è una meraviglia. E poi soprattutto all'inizio stagione, cioè quando c'hai proprio quella fregola di dover far gara perché non stai gareggiando da tempo e vai lì e è una festa. Però adesso ti stupirò, una delle gare che mi piace di più è la Gran Fondo Vercelli. E tu mi dirai, madonna che merda, no, è bellissima. Allora, la Gran Fondo Vercelli parte da Vercelli e purtroppo, tra virgolette, purtroppo si fa questi 30-40 km per arrivare alle colline. Poi però nelle colline... cioè queste colline sono meravigliose, adesso mi pare che sia il Monferrato, ma non voglio sbagliarmi, scusatemi se sbaglio, ma penso che siano le colline comunque del Monferrato lì, no?
Non ho idea.
Comunque vabbè, colline splendide, e poi si ritorna indietro con questi lunghi rettilinei di nuovo per arrivare fino a Vercelli, però è organizzata da Dio, cioè chiusa tutta, moto davanti e dietro, presidio su tutti gli incroci, il percorso è molto bello, questa prima parte a 30 km tutti in gruppo te la godi anche perché comunque meni, però stando in gruppo te la godi, e poi l'arrivo a Vercelli è splendido e non ultimo ha dei premi fantastici per chi fa risultato alla fine, è veramente organizzata bene, è una gara veramente organizzata bene.
Diciamo che quando sai di avere le strade sempre chiuse,
sì.
Come al mondiale,
sì,
è una goduria,
quello fa proprio la differenza, cioè la strada chiusa per una Gran Fondo, per me potrebbero non dare i premi, non fare il pasta party, ma spendere soldi in polizia, quant'altro,
presidi,
perché andare in sicurezza è veramente il massimo che si possa fare.
Beh, diciamo che anche la strade bianche,
sì, no, vabbè, strade bianche a livello, livello alto, anche se
RCS
su qualcosa
con Lombardia, ragazzi, cioè ecco, Lombardia proprio zero.
Sì, questa
cioè.
Cosa è assurda. Noi che siamo qua pazzesco. Un'ora, mezz'ora, dieci minuti dalla partenza,
ma lì
è una gara che non consideriamo nemmeno perché l'abbiamo fatta una volte.
Io l'ho fatta un paio di volte, ma mi sono ero secondo gruppo ed era passato il fine corso.
Cioè, oggi che abbiamo fatto il giro sulle stesse strade c'era meno traffico. Bravo. E abbiamo fatto siamo goduti di più.
Ma quando arrivava Como con l'arrivo in mezzo alla gente faceva la spesa, sì. Cioè no, dai. Vabbè, comunque.
Beh, c'è da dire, mondiale è stato, cioè mondiale è la gara ideale.
Primo perché si parte a categorie e già lì, secondo me, è già uno step evolutivo. Perché la partenza tutti insieme con le griglie fatte per chi arriva primo, per chi era comandato, per chi ha
ad esempio
bonus.
Siena, o per non citare la maratona delle Dolomiti,
sì. No,
che vabbè ti faccio la domanda ma so già la risposta, qual è la gara che non faresti mai?
Maratona delle Dolomiti, anzi direi pannolata delle Dolomiti, no non farei, io non faccio ragazzi, non mi vedrete, poi magari la farò, però non mi vedrete quasi sicuramente mai alla partenza di una gara con 12.000 persone, con partenza alle 6 in griglia, 5 in griglia, ma ragazzi, ma cioè io la mia l'ho già fatta, io voglio gare che partano alle 9.
Al mondiale siamo partiti alle 10,
forse,
alle
11, 10,
alle 11.
Forse è troppo, 11, forse perché eravamo troppo. Lì che ci giravamo
non sapevamo riempire il tempo.
però no, alle 11 no, però dai, alle 9 ci sta, cioè alle 9 una sveglia normale che ti svegli, mangi e vai in griglia, non cioè alle 6, vuol dire svegliarsi alle 4, cioè poi se hai un compagno a distanza che si gira nel letto come un'anguilla, cioè non dormi niente la notte, ti svegli alle 4, cioè diventa un...
Volevo chiederti adesso, nel breve... Che sogno ciclistico hai in mente? Qualsiasi cosa, un viaggio, una gara, un obiettivo agonistico, cos'è che hai in testa adesso?
Allora, da un po' di tempo ho in testa di fare gare internazionali e non italiane, quindi c'è questa roba qui. E il sogno è fare il Taiwan Com, che per chi non sa cos'è, è una gran fondo, perché è una gran fondo a Taiwan. Quindi diciamo che è un sogno perché adesso tra guerra cinese, missili che parto, però se tutto dovesse andare bene e si potesse andare, c'è questa gara qua praticamente che è una lunga gran fondo in salita. Cioè tu parti da zero e arrivi a 3.000.
Sì, quant'è? Dovrebbero essere 4.000 di dislivello in 110 km.
Una roba ovviamente assurda.
È un po' a gradone l'inizio.
Sì,
e poi dopo
c'è dei muri finali, però... partecipazione di pro perché ci vanno,
l'ha vinta Nibali
l'aveva fatta anche,
ci sarà Simon Yates o Adam Yates, quello della Jaico,
esatto,
comunque. E sì, ci sono sempre pro,
diretta YouTube, cioè assurdo, poi vabbè organizzata all'orientale con tutte le cose, tipo un po' come voi Dubai dove c'erano,
no beh Dubai
macchine,
cioè, quando riguardi il video di Dubai
cioè pazzesco lì,
è
cioè,
una cosa col drone sopra che ti inquadra,
no,
cioè, io
assurdo.
Non vedo l'ora che sia febbraio,
sì assurdo.
E riguardo le qualifiche mondiali, siccome ci sono arrivate un po' di domande sull'Instagram SVAT, io ho detto una frase, vabbè dopo riprendiamo questo capitolo. Per finire un po' con te, Marci, vabbè, comunque, questo è il tuo sogno.
Sì, dai, uno.
Ci manca l'Asia, diciamo.
L'Asia ci manca.
Anche
il
Giappone.
Bravo, anche il Giappone c'ha una bella gran fondo. Che andare a trovare Mitsu.
Anche il Giappone. Comunque sì, perché quando corri all'estero, cioè, è bello.
È bello, è bello. È bellissimo.
E per chiudere... La tua parentesi in questa rubrica ciclismo underground, sei comunque un punto di riferimento per tanti giovani o per tanti novizi di questo sport, perché comunque vedono la tua passione e vedono che sei autentico, perché comunque parliamo sempre di Instagram, storie, non storie, ma ragazzi, cioè, facciamo le robe su strada noi alla fine, siamo robe reali e... i nostri l'hanno potuto sperimentare al Tour de Svato, le trasferte, c'è tanta intensità anche tra compagni ogni tanto,
assurdo.
Però è tutto autentico, è tutto vero perché viviamo proprio, lo viviamo come una passione che ci tiene,
certo,
è il nostro hobby e la nostra passione, che non che consiglio, però se ad un ragazzo che ha appena iniziato, cosa gli dici? Cosa vorresti dirgli?
Allora, se è un ragazzo che ha appena iniziato e vuole fare ciclismo e ha quella passione lì così grande, gli dico assolutamente che deve portarla avanti in tutti i modi, nel senso non lo voglio spaventare per quanto riguarda l'allenamento su strada, perché io non voglio parlare di quello che succede, lo sappiamo che succedono, che è pericoloso stare in strada, però secondo me con la giusta attenzione, con l'attenzione giusta si può comunque fare un ciclismo diciamo sicuro. Tanto che gli consiglierei di fare comunque le gran fondo, di iniziare gran fondo o gara circuito, comunque iniziare ad avvicinarsi al mondo agonistico amatoriale, perché comunque nelle gran fondo c'è la possibilità, scegliendo le gran fondo giusto, di dare il massimo e imparare da quelli che hai intorno, imparare a, diciamo, a pedalare nella giusta maniera, un po' come abbiamo fatto tutti, e le prime volte magari ti fermi ai ristori perché sei stanco, perché non ce la fai, perché non sei allenato nel giusto modo, ma se insisti e la tua passione ti porta a insistere perché ti piace quello che stai facendo, in poco tempo comunque raggiungi buoni risultati. E poi la cosa pazzesca e il bello che c'è nel ciclismo, secondo me, è il continuo miglioramento della tua forma proprio fisica, no? Cioè,
vedere gli step che fai.
Tutti quelli che io conosco, anche il nostro amico Palva, anche il Palva, lui ha migliorato. Cioè, ci sono dei momenti in cui se ti metti di impegno e fai, diciamo, aumenti. Quante volte c'è gente che dice: cavolo, sto pedalando da 2 mesi, ma adesso sto andando veramente bene. Perché? Perché comunque, se hai passione, se hai tempo ovviamente, cioè, e hai voglia di metterti il tempo, forse puoi trovarlo sempre, perché
sì, cioè non è che facciamo il conto.
No, non sto dicendo,
però
esatto.
Anch'io la penso come te, perché quando ripenso ai momenti dove non mi sono allenato, che pesavo 94 kg, cioè non è che non hai tempo, è che sei dici
pigro, magari pigro, arriva,
dici, sono stressato,
allora ti trovi delle scuse.
Bastano 40 minuti, un'ora.
Guarda, assolutamente, io seguo degli amici su Strava che escono a degli orari assurdi, cioè c'è gente che esce alle 4 di mattina, io veramente, io li ammiro, perché io alle 4 di mattina non mi vedete nemmeno disegnato, cioè assurdo. Però anche il nostro amico, come si chiama, aiutami, che della Shimano, che non mi viene il nome,
Peretto,
scusami,
sì lui c'ha l'orologio, lui biologico alle 5,
lui mi
di
dice
mattina.
Sempre, dai, vieni con me stamattina, usciamo alle 6, ma sei pazzo tu, non mi vedrai mai. No, però per dire che il tempo lo trovi, cioè se vuoi farlo il tempo lo trovi, capito? Quindi secondo me, cioè, il consiglio a un ragazzo, secondo me non c'è bisogno di dar consigli, perché deve, cioè, se uno vuole pedalare e gli piace pedalare, lo faccia, si prenda una bici, la prima bici che trova. Tanto guarda, andate a vedere le mie prime bici e come ero vestito, non dovete preoccuparvi di niente, buttatevi nella mischia.
Sì, non aver paura di essere, no, panno alla fine, perché
va,
siamo stati
tutti, e io tornerò prima o poi, tra poco, quando non mi vedrete più su Instagram, vorrà dire che sarà la mia fase calante e andrò verso la pannolanza, quella senile.
Comunque, per chiudere, chiedo anche il tuo parere su questa cosa, comunque il tuo racconto, perché ci hanno chiesto come ci si qualifica al mondiale amatori, che è una cosa che è diventata un po', come dire, ha creato hype negli ultimi 2 anni, è una roba che non pensavo esistesse nemmeno. E a me, non per sbaglio, però era uscita nella puntata del mondiale, nella puntata podcast nel mondiale di Glasgow amatori, ho detto io mi sono, venite tutti a Dubai che ci si qualifica.
Beh, non è proprio così,
perché esatto,
cioè, anche perché più gente c'è e più la perché, allora spieghiamo il regolamento tra virgolette, cioè per qualificarsi al mondiale UCI bisogna partecipare a una, cioè bisogna partecipare a delle gran fondo che Luci ha messo in calendario qualificate UCI e dà la possibilità appunto di qualificarsi se si rientra in una percentuale di tempo delle, diciamo, percentuale di posizione di arrivo
della propria categoria,
della propria categoria.
25%.
Mi pare che sia il 25%, se non il 20%, però comunque c'è il regolamento e mi pare che sia una cosa del genere. Quindi più persone sono, ovviamente, e un po', diciamo, si riduce anche
nei percorsi lunghi delle varie gran
ovviamente
fonde. Ad esempio Varese c'è il
sì,
medio
allora,
e il
per
lungo.
Gli uomini percorsi lunghi, per gli uomini un po' più datati, diciamo, e le femmine c'è il percorso medio. E, ovviamente, vabbè, l'appuntamento dove io mi sono sempre qualificato è Varese, perché in Italia c'era solo Varese, adesso c'è anche la Matildica, che è quella che è stata
esatto.
corsa qualche forse proprio
settimana
il weekend
scorso,
sì. E Varese ovviamente è una gara tosta e bisogna stare in quel tempo lì, quindi bisogna andare forte e riuscire a entrare in quella percentuale. Per quanto riguarda la Gran Fondo, poi c'è la crono del sabato, ovviamente lì anche lì c'è il discorso di...
Comunque per prendere un riferimento, quanto hai fatto più o meno di categoria tu?
Non mi ricordo, guarda, però comunque sì, non
però
voglio dirti perché
per
non
i,
mi
per
ricordo.
I giovani che ci hanno scritto, quindi categoria 19-34,
lì
se
è
non
tosta,
sbaglio,
lì è tosta.
Vuol dire fare top 30, top 40, cioè. Che... Cioè, vuol dire andare
forte.
Non lo so, watt pro kilo, sparo a caso, sopra i 4,5 sicuro.
Sicuro.
Sui 20-30 minuti.
Ma anche di più.
Anche cioè. Di più, cioè, non è una cosa banale.
No, no. Varese,
sul
poi
lungo.
Soprattutto Varese, cioè Varese. Qual è la cosa di Dubai che o comunque, qual è la cosa delle altre Gran Fondo che organizza la Luci? Ci sono Gran Fondo, io ho degli amici che sono andati all'estero proprio per cercare di qualificarsi. Un mio amico è andato in Slovenia, mi pare c'era una gara non con troppo dislivello, quindi tu puoi vedere la Gran Fondo che ha le tue caratteristiche, magari perché ha meno dislivello oppure perché ne ha di più, perché sei magari più forte, e cercare la qualifica in qualsiasi appuntamento che Luci mette in calendario. Ovviamente bisogna cercare, Dubai si parlava perché è piatta a 90 km e forse non aveva tantissima gente fino all'anno scorso, ovvio che più gente ci va
Non lo so, cioè, secondo me meno gente c'è più difficile, perché vuol dire metti ci sono 50 della tua categoria,
sì, certo.
Cioè devi arrivare, davanti,
posti, certo,
devi arrivare
certo.
davanti.
E poi comunque a Dubai stare, quanto l'avete fatta di media?
No, per dirti, adesso se ripenso a Dubai, che comunque a febbraio, quindi inizia la stagione, una media di 43 orari.
Cioè comunque va bene che sei in gruppo.
C'era gente
però...
come Greg Abole che ha fatto che era un ex professionista, per dirti Gafu era in fuga a 3,70 quando dava i cambi. Cioè, sì, l'ho detta un po' così perché comunque non ero andato con tanto allenamento, l'ho finita in gruppo e quindi mi sono qualificato, però c'è anche da dire che magari di quel gruppo che sono partiti in 400, perché spieghiamo anche questa cosa, Dubai si parte con il gruppo che loro chiamano elite, che in realtà basta avere la tessera,
ecco.
E poi ci sono i gruppi per velocità, quindi il gruppo per la gente che pensa di andare ai 40 di media, il gruppo ai 38, che è una figata secondo me,
sì, sì,
e infatti
sì.
Era abbastanza omogeneo poi. E la gara, cioè se ci si vuole qualificare bisogna partire ovviamente nel gruppo davanti, e comunque cioè, si è staccata della gente in pianura,
sì,
non
sì,
è
sì.
Una roba, bisogna saper stare in gruppo, comunque si facevano delle accelerate anche a 60 all'ora, poi io la mia idea è che comunque con un minimo di esperienza su un gara, cioè non è difficile finire in gruppo, però...
Bisogna comunque saper correre, avere un po' di gamba, che poi a quel periodo lì dell'anno magari...
È la più facile se si guarda, rispetto
sì.
a Varese ovviamente è più facile, ovviamente sì è più facile.
Comunque c'è un calendario sul sito del Luci
esatto.
Gran Fondo.
Sì, hai il Gran Fondo
esatto.
World Champions.
C'era una gabola, che però non so se ancora, gabola intendo un metodo per arrivare... al mondiale dell'anno dopo.
La so, devi farne tot in un anno, tipo.
Bravo.
Allora iscrivetevi a tutte le gare e partite. Penso basti partire, tra l'altro.
Tre. Arrivare,
Arrivare a tre. Pazzesca sta cosa.
Se tu fai tre gare del calendario, adesso non so se è ancora valida, ma io lo so perché un mio amico l'ha fatto, l'abbiamo insultato tutta la vita. E praticamente se tu fai tre gare del calendario UCI, parti e arrivi, anche se non arrivi nel percentuale di qualificazione, ti qualifichi lo stesso.
Sia per crono che per strada.
Non lo so, crono.
Comunque strada, Dubai, sì. Ad esempio, che non fa la crono, ti qualifichi.
Tu magari ti fai Varese, non ti qualifichi. Fai Dubai, non ti qualifichi. Poi vai Slovenia, non ti qualifichi.
Però vai.
Però vai.
E il mondiale l'anno prossimo sarà ad Aalborg, Madonna, in Danimarca. Altra purtroppo vitellata. Non ci saranno i pro in concomitanza. Quella è una grave mancanza. Vedremo se torneremo o no. Deve essere... cioè, secondo me è interessante perché comunque la Danimarca ciclisticamente adesso è...
Certo, sta salendo molto come interesse. Tutto.
E quindi è anche bello confrontarsi con gli esteri, certo. Vedere com'è il mondo fuori. E niente Marsi, bellissime parole, discorsi, si potrebbe parlare ancora per ore. Adesso pensiamo a questa rubrica Bike Porn che introdurremo. Magari anche con degli ospiti del settore delle aziende. No, più che il settore delle aziende, magari tipo qualche... tipo l'esperto di aerodinamica potremmo chiamare.
Sarebbe una figata.
Grazie Marci. Vuoi dire qualcos'altro in chiusura?
No, voglio salutare tutti e dire che comunque il ciclismo è bellissimo. Mi diverte tantissimo vederlo, come abbiamo fatto a Glasgow quest'anno. Goderlo come abbiamo fatto a Glasgow quest'anno e poi comunque sì, accomuna, cioè questa passione qua, fare quello che più ti piace tutti insieme con un gruppo di ragazzi come quello che è lo SWAT Club è bellissimo. A me, io lo dico sempre, io non vado avanti con gli anni, io torno indietro, quindi tra qualche anno potrò correre negli Under 23.
Per chiudere, senza saluti, ti chiedo, se tu fossi un pro, chi vorresti essere? Del passato o attuale?
È troppo semplice dire Vedepè, però a me fa impazzire.
Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima puntata, la prossima puntata della rubrica Ciclismo Underground. Oggi è stato con noi Marsi Valo.
Ciao ragazzi.